Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared, in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera a tutti, buonasera capitano Jared, e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, sempre presente anche oggi, venerdì 15 ottobre, nonostante il freddo, nonostante l'autunno, nonostante le temperature passate, il nostro pubblico è ancora qui, quindi buonasera a tutti.
Questa settimana sono successe tantissime cose, passando dal Comic Con di New York, con i nuovi trailer su Star Trek Prodigy, ma soprattutto su Star Trek Discovery. Poi, per non parlare del viaggio spaziale di William Shatner, che ci ha tenuto tutti incollati. Insomma, sono successe tantissime cose, però questa sera parleremo di...
Beh, caro Jared, questa sera recensiremo il decimo ed ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato Primo Contatto. L'episodio è diretto da Jason Zurek e scritto da Mike McMahon, ormai sappiamo essere praticamente l'ideatore della serie. Bene, ma prima di cominciare, come al solito, lo so ragazzi che sono passati 10 episodi, lo so che tanto ne siamo sempre qua e tutto quanto, però i reminder social fanno sempre bene. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla pagina Facebook che sul canale di YouTube. Le regole sono poche e semplici. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, dovete assolutamente mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una love reaction, un abbraccio, insomma quello che volete alla diretta. Tanti commenti, perché più siamo e più ci divertiamo. Tanto vi ricordiamo che i commenti li leggiamo praticamente tutti man mano che andiamo avanti con il commento dell'episodio, e condividere per espandere appunto il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda invece YouTube, le regole sono semplici, ma tanto vi vedo che non siete ancora iscritti al canale, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto ragazzi, iscrivetevi al canale di YouTube e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando anche su YouTube, poi appunto un bel mi piace alla live, tanti bei commenti e condividete, perché come sempre, come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo. Penso di aver detto tutto per adesso, Jared, poi magari a fine diretta, come sempre, faremo un mega riassuntone di tutti di tutti i social di Talking Trek, ma per adesso vi lascio così. Quindi Jared, a te la parola.
Vi ricordo che potete lasciare anche una donazione di supporto attraverso la Super Chat.
Se vuoi, Jared, comincerei con le diapositive della prima scena. Che dici?
E quindi, bene, Sofia, comincia tu con la prima sequenza.
Oh, allora, partiamo con la classica introduzione. Subito sappiamo che la Cerritos assisterà, scusate, la USS Archimede, capitanata da Sonia Gomez, durante il primo contatto con i Laperiani. La nave deve attendere fuori dal sistema per poi installare i trasmettitori subspaziali ed unirsi così infine ai festeggiamenti. Mariner, mentre sta tra l'altro trasportando, diciamo, della merce di contrabbando, origlia di nascosto una conversazione tra Freeman e Sonia, facendo così una grossa scoperta.
Aspetta, 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 aspetta. Ci siamo dimenticati però di fare lo spoiler alert.
Ah, diamine!
Giustamente. Brava,
Diamine!
brava Daria, purtroppo.
Guarda, era passato di mente, scusate.
No, era passato di mente anche a me. E quindi,
Cavolo.
ragazzi, vabbè, lo lanciamo molto, molto velocemente. Guarda, abbiamo degli spettatori fantastici, ce lo
Davvero.
ricordano loro, ragazzi,
È
fantastici. Quindi, Sofia,
incredibile.
che cosa succede da adesso? Da adesso in avanti spoileriamo come sempre
Esatto.
succede. Se amate gli spoiler, potete rimanere, se non amate gli spoiler, vi invitiamo ad uscire. Ci scusiamo per chi magari si fosse spoilerato questi primi 2 minuti. Comunque, è l'introduzione dell'episodio, non vi siete rovinati effettivamente nulla. E da qui in avanti, comunque, da adesso cominceremo a fare spoiler, ovvero anticipazioni e analisi su questo episodio. Prego, Sofia.
Ok, allora continuiamo da dove eravamo finiti. Infatti, dicevamo che Mariner origlia di nascosto una conversazione tra Freeman e Sonia, facendo così un'enorme scoperta. Dopo la missione, la donna sarà trasferita su un'altra nave di classe ben più alta. La ragazza corre quindi a dirlo agli amici, che, a differenza sua, sono entusiasti per la promozione di Freeman, dicendo che finalmente avrà una nave come si deve da comandare. Boimler però è preoccupato che le celebrazioni possano rovinare quelle del giorno del capitano e così, diciamo in modo indiretto e anche un po' inconscio, dà un'idea a Mariner. Ransom e gli altri ufficiali non sanno niente del trasferimento e saperlo da lei li farà arrabbiare tantissimo col capitano. L'impianto di Rutherford intanto dà dei problemi legati al sovraccarico della memoria, mentre Tandy fa una brutta scoperta. Tana non sembra ritenerla più idonea per l'infermeria e l'ha anche cancellata dal database. Per consolarla, allora l'amico cibernetico le propone di passare insieme la giornata nei suoi luoghi preferiti sulla Cerritos, così da darle un po' l'ultimo addio. Durante il giro, Tandy viene pedinata da Tana e, per non farsi scoprire, i due si rifugiano nel posto proibito, ovvero lo yacht del capitano. Qui tra l'altro abbiamo due citazioni a The Next Generation, infatti vabbè, come vedo che state tutti quanti facendo notare, o comunque molti state facendo notare all'interno come si dice, dei commenti, è che appunto la cara Sonia che vediamo, il capitano Sonia Gomez, è apparsa infatti per la prima volta nel 16° episodio della seconda stagione di Star Trek The Next Generation, ovvero Chi è Q, in veste di guardia marina. Infatti è proprio lei quella che rovescia addosso al capitano Picard la tazza piena di cioccolata calda. Tra l'altro, cosa molto carina, lei farà anche riferimento dopo, nel corso dell'episodio, all'avvenimento. E tra l'altro, nella versione inglese dell'episodio, il personaggio in 2D, quindi il capitano di Sonia Gomez, è doppiato dalla stessa attrice originale che appunto interpretava Sonia nella serie appunto in TNG. In più, un'altra cosa carina è che c'è qualcosa,
No, no,
Jared?
volevo aggiungere
Prego.
sul personaggio
Di Sonia?
di Sonia Gomez che questo episodio di Star Trek Lower Decks è ambientato 25 anni dopo il primo episodio dove l'abbiamo vista su The Next Generation. E inizialmente il personaggio era stato ideato e destinato a ricorrere in più episodi come possibile interesse amoroso per il personaggio di LaForge, ma l'idea poi non piacque e venne abbandonata dopo la seconda apparizione dell'attrice. Tutto qua.
Ok, dicevamo appunto anche tra l'altro in questo episodio vediamo anche che Boimler sta preparando i cartelloni, gli striscioni, le decorazioni per il cosiddetto giorno del capitano, che anche questo, se non mi ricordo male, è stato introdotto anch'esso in TNG ed era una festa, correggimi se sbaglio Jared, diciamo in onore di Picard, almeno inizialmente. Sì, poi sì, sembra che da quanto ci dicono Boimler e anche gli altri Lower Decks, sembra che sia diventato un po' la tradizione dappertutto. C'è chi è più d'accordo, chi è meno d'accordo, ma insomma è diventata un modo superato. Che dire di questo inizio? Beh, sicuramente come inizio è molto carino, è tranquillo, dà chiaramente quel momento, diciamo, di suspense, perché chiaramente, come dire, la notizia di Freeman che viene trasferita, che sembra debba essere trasferita su un'altra nave, è chiaro che lascia un po' tutte a bocca aperta. Anch'io sinceramente non me l'aspettavo, ho cominciato e ho detto cavolo, ma come? Cioè, da una parte ero molto contenta per lei, ma dall'altra ero tipo oh no, e adesso come fa la Cerritos senza di lei? E però comunque ci sta come inizio. Tu Jared, che cosa ne pensi? Ti è piaciuto come inizio?
Assolutamente sì, l'inizio l'ho trovato molto molto convincente. Ti dirò però la verità, il personaggio di Sonia Gomez, che era Sonia Gomez o che fosse stato un altro personaggio, io non avrei notato assolutamente la differenza. Cioè, mi dispiace dirlo, ma non ho mai reputato un personaggio così iconico da avere un ruolo importante all'interno di un episodio di Star Trek Lower Decks, mi perdoni l'attrice. Però devo dire che però il personaggio in sé mi ha più convinto qui, forse, che in TNG, perché qua l'ho trovato un ottimo capitano. Mi è piaciuto anche un sacco Freeman. Io inizialmente sentivo delle sensazioni che Freeman sarebbe diventata capitana di un Enterprise. Non lo so, c'era questa aria, cioè, che poi, senza fare spoiler troppo alle scene successive, che lei a un certo punto diceva no, ma vedrai, io rifiuto, io ho detto vabbè, ma sicuramente poi gli piacciono l'Enterprise e dovrà accettare. Ecco, io avevo questa sensazione che si andasse verso quel pezzo, e invece poi sono stato smentito. Comunque tutta questa parte qua l'ho veramente adorata, ho adorato anche tutta la parte su Tandy, che è veramente un personaggio dalle tante emozioni, che fai fatica a non empatizzare. Cioè, io dicevo no, piccina, mi dispiace. Perché poi la mia paura, quando vedevo il personaggio di Tandy e si parlava di trasferimento, che venisse sostituita quella vulcaniana. Quella vulcaniana dello scorso episodio. È vero che la vulcaniana dello scorso episodio sembra più un ingegnere che un ufficiale medico, perché alla fine Tandy è sostanzialmente un ufficiale medico, che poi dopo scopriremo che diventerà anche più dalla parte scientifica. Però devo dire che sembrava andasse un po' tutto in quella direzione. Dicevo, ora sta a vedere, Freeman diventerà capitano dell'Enterprise, arriverà un nuovo capitano, un po' come succede nelle stagioni di Discovery, e magari vedremo sostituita Tandy con la vulcaniana. E invece meno male che insomma alla fine non è andata proprio così. Comunque devo dire che tutta questa prima parte mi ha molto molto divertito. Vi ricordo anche che è in corso un sondaggio sul nostro canale YouTube, potete votare il vostro Lower Decks preferito di questa seconda stagione, questo è proprio preferito. L'unica parte che onestamente non mi ha troppo entusiasmato è quella di Mariner, che sempre la solita Mariner, sempre troppo caricaturale, che fa sempre le stesse cose, che ha sempre i soliti battibecchi, che cerca sempre di mettere il naso dove non dovrebbe, che ce l'ha sempre con la madre, insomma, una cosa che abbiamo visto e rivisto tante, 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 tante volte, ed è stato forse l'unico aspetto, mettiamo così, che mi ha un po' annoiato di tutta questa lunga sequenza.
Ma guarda, infatti ti dirò la verità, a me purtroppo, cioè allora, io i Lower Decks li ho sempre apprezzati, voi lo sapete, mi sono sempre piaciuti tutti quanti, però in questo episodio, guarda, Mariner l'ho trovata veramente insopportabile, almeno fino alla fine. Poi c'è un momento in cui secondo me si è ripresa, ha ricominciato a essere anche godibile, anche carino come personaggio, ma inizialmente l'avrei presa a schiaffi, perché cavolo, no, scusa, no, cioè abbi pazienza, io sinceramente do anche ragione a Freeman, perché vabbè, ora poi questo in realtà lo vedremo meglio nella seconda scena, però effettivamente come dire, cioè, stiamo parlando di un trasferimento, la nonna appena comunicato, comunque anche magari prima non lo sa da poco, magari, come dire, non è una cosa ufficiale, come poi viene fuori dopo, cioè, figlia mia, non mi mettere tutta questa fretta, adesso lo dico agli ufficiali, dammi un attimo. Cioè, sinceramente non ho apprezzato questa voglia di Mariner di prendere e andare nel muso alla madre e andare a spifferare tutto subito. Cioè, ti dico, a me personalmente è rimasto molto antipatico come comportamento. Io capisco che lei chiaramente è ancora, si può dire, provata, forse evidentemente c'è ancora il trauma effettivo di, come si dice, di Boimler che l'ha lasciata per andare sulla Titan, quindi in realtà è anche comprensibile, però questo mi è sembrato un po' troppo, mi è sembrato un po' too much. Infatti purtroppo a me Mariner in questo episodio non è piaciuta per niente, cioè l'ho trovata veramente, mi dispiace dirlo ragazzi, non ce l'ho con Mariner assolutamente, ma l'ho trovata proprio antipatica, cioè non ce l'ho fatta. Se per gli altri comunque sono riuscita a provare un po' di empatia, anche per Rutherford, per Tandy in primis, ma per lei proprio non ce l'ho fatta, mi dispiace.
Ma invece quella cosa dello yacht del capitano, cioè cos'è, una navetta più bella, più forte, personale del capitano? Mi è sembrata un po' una cosa strana, cioè che io ricordi non ho mai visto cose del genere in serie di Star Trek. Come possono venire due esempi, la Defiant oppure il Delta Flyer, ma non erano proprio del capitano, cioè le poteva prendere anche un altro ufficiale, insomma questa navetta qua un po' personalizzata che magari aveva un po' più di skill rispetto alle altre. Tu che ne pensavi, Sofia, e cosa ne avete pensato voi spettatori?
Dello yacht del capitano dici? Ma senti, a me è piaciuto, cioè è ganza come cosa, non lo so, mi... Allora, sono un po' dubbiosa sul fatto giustamente diciamo dell'utilità, perché a che serve? Cioè nel senso... Cioè, ci sono tante navette nell'hangar, andiamo avanti con le navette dell'hangar, perché lo yacht del capitano? Però non lo so, cioè, vista, in realtà l'ho accettato di buon grado perché ormai conosciamo Lower Decks, è una serie un po' sopra le righe, quindi in un certo senso riesce a scendere anche un pochino a compromessi, ecco, mettiamola così. Però ti dico, non mi è dispiaciuto, dai, non, è più che altro mi dispiace, ecco, la cosa che mi è dispiaciuta è che non sia stato poi utilizzato, cioè l'avrei voluto vedere anche in azione, cavolo, cioè lo yacht del capitano, il posto segreto, la vetta del capitano, speravo lo tirassero anche fuori dall'hangar, ma evidentemente no, è rimasto lì.
Più che altro te lo mettono e poi non lo utilizzano poi in tutto il corso dell'episodio.
Esatto.
Cioè è stato un po' qualcosa che mi ha mandato fuori di testa, cioè io ero curioso, cioè, poi volevo vedere anche il design estetico da fuori, perché noi effettivamente lo vediamo da dentro, cioè dall'interno.
Da fuori quindi, lo vediamo ma è comunque nel
sì,
buio.
Non lo vediamo bene, magari è qualcosa che verrà poi introdotto bene nelle prossime stagioni. Comunque qualcuno mi fa notare tra i commenti, come Davide Piscillo, ma anche molti altri, che si è già intravisto in qualche altra serie, tra l'altro lo dice anche Quad, che era previsto pure in Voyager, ma poi non ha mai usata poi come idea. Però non è qualcosa che richiama subito la mente, insomma, non ricordo bene. Infatti lo ghiaccio del capitano mi pare sia preso da Star Trek Voyager, dove avrebbe dovuto esserci in una scena poi tagliata, ci dice Starkiller Ale, che salutiamo. Sì, però effettivamente ce lo mostrano e poi ce lo tolgono subito. Vabbè, poi la nave, l'Archimedes, stupenda, una classe, diciamo, Excelsior, ma veramente bellissima, cioè visivamente era veramente bella. Poi quella scena in cui esce dall'hangar, subito si vuole, stupenda.
Cioè, poi ne parliamo anche di quella scena, non ti preoccupare.
Veramente bellissima. Comunque devo dire che a livello visivo e di design di questo episodio è veramente perfetto. Cioè, The World X per me è tra i migliori sotto quel punto di vista.
Sì, sono d'accordissimo.
Dai, leggiamo un paio di commenti dei nostri spettatori che sono oggi scatenatissimi. La variante Excelsior dell'Archimedes è veramente bella, ci dice Daniele Amore, Francesco Spadaro, Nave Archimede, che nome, sì, in effetti è un nome un po' particolare. Poi, anche se visto in inglese, non l'avevo proprio riconosciuta Sonia Gomez. In effetti nemmeno io, vedendo il design del personaggio, perché poi non è uno di quei personaggi che ricordi subito, esatto. Mettiamola così, non è... Però devo dire che comunque ha funzionato. Certo, se me la spacciavano per un altro personaggio, io non avrei notato minimamente la differenza, ecco. Tondo Stefano, beh, diciamo che l'hanno resa in qualche modo giustizia, promuovendo la capitano di una bella nave, tra l'altro, che mi è sempre piaciuta, la classe Excelsior. Poi Gomez la insicura a capitano, personaggio azzeccato. No, ma devo dire che come capitano mi è piaciuto un sacco. Tra l'altro, a un certo punto, quando si parlava sempre di trasferimenti, ho detto: ma non è che questo arriva qua, poi vediamo dopo che la sua nave non fa una bellissima fine, non è che poi lei viene trasferita sulla Cerritos. Anche qui qualche pensiero me lo sono fatto, ovviamente qui sempre ipotizzando. Jared sarebbe stato un colpo di scena fantastico, credo si riferisse al discorso dell'Enterprise. Poi Daniela Amore dice che, insomma, facendo riferimento a Mariner ricorda un po' Burnham, no? E poi, insomma, tanti commenti sul discorso della navetta, dello yacht speciale del capitano. E Vincenzo Lamia ci dice: anche nel film dell'insurrezione la si vede. Leggiamo anche questo qua di Francesco Spadaro: più di 20 anni fa immaginavamo una nave chiamandola Archimede, con l'impegno sul web di raccogliere il lato ironico di Star Trek. Oggi una nave con questo nome all'interno della saga ufficiale.
Oh.
Andiamo avanti, Sofia, con la prossima sequenza.
Eccoci qua.
Prego.
Ok, allora qui entriamo, diciamo, nel vivo della faccenda. Infatti, una volta a conoscenza del trasferimento, Shax, Billups e Ransom diventano subito ostili nei confronti della povera Freeman. Molto infastidita dal loro comportamento, il capitano li raduna tutti nella sala tattica, insieme a Mariner, dove tenta di spiegare loro la situazione ed annuncia che il nuovo capitano sarà anche qualcuno di esterno alla Cerritos, cosa che rende ancora tutti molto più tristi e depressi. Freeman intuisce che è stata proprio la figlia a rivelare tutto ai suoi ufficiali. Nel mentre vediamo la USS Archimedes che arriva nel sistema Laperiano, ma un'eruzione improvvisa del sole finisce con il distruggere il planetoide dietro cui la nave si trova. Il plasma ionico magnetizzato la investe e ne sovraccarica i sistemi, mettendo così fuori uso il nucleo a curvatura. La nave quindi continua a muoversi nello spazio per inerzia, praticamente muovendosi su se stessa, attratta dalla gravità laperiana. Infatti, entro 20 ore rischia di schiantarsi sul pianeta, provocando così un'enorme catastrofe planetaria. Presto quindi l'equipaggio della Cerritos viene a conoscenza di ciò che è successo e cerca una soluzione. Dopo alcune idee respinte, Freeman, seguita da Mariner, si dirige verso lo yacht del capitano, intenzionata a navigare attraverso i detriti. Le due discutono pesantemente, dopo che Freeman fa presente alla figlia che deve imparare ad aprirsi senza trasformare ogni dialogo in un modo per litigare, cosa che, a quanto pare, anzi, sappiamo tutti, ormai è diventato un modus operandi di Mariner. Rutherford si trova lì con Tandy, la ferma con un'idea, quindi va da Freeman ed espone la sua idea. Per superare indegni detriti bisogna smontare lo scafo esterno manualmente. Freeman dà l'ok, dando quindi anche immediatamente l'ordine di procedere subito e tutti insieme, impegnando tutti le persone presenti all'interno della nave. Qui abbiamo appunto un'altra citazione, questa volta a Star Trek Primo Contatto. Infatti ora purtroppo qui queste immagini non si vedono, ma le tute che l'equipaggio di protezione, si può dire che l'equipaggio della Cerritos utilizza per andare a smontare i pannelli, sono quelle che appunto vediamo anche indossate da Worf e Picard nel film. E se non mi ricordo male, anche la procedura di appunto di smontaggio dei pannelli a mano ricorda molto quello che facevano i due eroi nel film. Non so, Jared, magari dammi tu una delucidazione se dovessi aver detto qualche cavolata, purtroppo. Beh, spero di averti preso.
Penso che le richiamano molto, ma che siano proprio le stesse, non credo. però sicuramente il design le richiama abbastanza, quelle di primo contatto.
Sì, infatti le richiama molto. E che dire, beh, sicuramente anche questa è una sequenza molto interessante, anche qui abbiamo l'ennesimo momento in cui appunto Freeman e Mariner si scontrano, e qui, beh, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma è un po' impossibile non stare dalla parte di Freeman, alla fine, cioè, nel senso, quello che lei cerca di fare è chiaramente, questo lo vediamo subito, mettere in salvo sia, cioè soprattutto non tanto se stessa quanto l'equipaggio. Infatti, quando vediamo che nessuno sa bene esattamente come potersi muovere, come poter andare, la prima cosa che a lei viene in mente è quella di andare verso lo yacht, prendere e cercare di superare da sola tutto quanto, tenendo l'equipaggio, diciamo, indenne rispetto alla minaccia. Quindi, secondo me, questo, come dire, quindi mostra ancora una volta che Freeman effettivamente è un buon capitano, almeno a me piace particolarmente lei come personaggio, e insomma la trovo anche molto azzeccata. Come fa notare qualcuno nei commenti, la manovra effettivamente di letteralmente sbucciare la serrita sui suoi scudi è molto azzardata, ecco, infatti non sono stata convinta sinceramente da questa scelta, ecco.
Secondo me si poteva fare in tanti altri modi. Uno, facevi così: passavi tutti i detriti e spuntavi dall'altro lato, oppure semplicemente prendevi un minimo di curvatura, facevi così, spuntavi di fronte al pianeta e la bloccavi con il raggio traente. Cioè, non mi sembra che ci sia tutto questo casino da fare con... cioè, sì, per me era molto molto evitabile. Poi, ovviamente, io non sono un ingegnere, quindi, però vi dico, ovviamente per lo sviluppo dell'episodio era necessario fare qualcosa del genere, che comunque tutto sommato poi devo dire che mi è anche piaciuto, cioè a livello visivo aveva anche una sua logica, mettiamola così, però si poteva fare anche in altri sistemi. E devo dire comunque che tutta questa sequenza, tutta questa scena a me mi ha ricordato gli episodi di The Next Generation. Ma proprio, cioè, questo episodio poteva essere un episodio di The Next Generation con i suoi effetti speciali dell'epoca, sarebbe stato comunque bellissimo. Non so tu, a me mi ha dato un richiamo fortissimo. Scene di questo tipo l'avrei viste benissimo in The Next Generation, al contrario non l'avrei viste benissimo, che so, in Discovery.
Sì.
No, devo dire, cioè, visivamente è stata tutta bella la sequenza, però secondo me si poteva anche utilizzare, diciamo, manovre meno azzardate, come dice il nostro Fabio Calzignato, come passaggiare una nave con i sistemi in avaria. Tanto è sempre il solito cliché che si ripete di episodio, in serie.
Beh, però sai, secondo me effettivamente, cioè, allora, sono d'accordo con te sul fatto che ci potevano essere anche delle soluzioni meno rischiose per portare avanti la procedura, per poter salvare, diciamo, per poter salvare effettivamente l'Archimede. Però diciamo che grazie a questo escamotage si crea anche una certa tensione, perché chiaramente,
certo,
se comunque, cioè anche a livello narrativo, no? Noi abbiamo comunque la Servitos che è fuori dal pericolo, cioè letteralmente è fuori dal pericolo, comunque è lontana dai detriti, quindi diciamo che stanno tutti bene, stanno e sono così, mentre invece dall'altra parte, quindi bisogna creare anche, secondo me, in casi come questi, diciamo, quella situazione di svantaggio, sì, che renda poi il tutto avvincente. E per me, almeno, ma questo è un parere personale, per me ha funzionato, perché da quando hanno cominciato, che sono partiti, forse anche probabilmente con le giuste musiche, con il giusto accompagnamento anche, diciamo, visivo e tutto quanto, come dire, a me personalmente ha tenuto incollata allo schermo. Sapevo che tanto poi si sarebbe risolto tutto bene, perché ormai Lower Decks ci ha abituati bene, ci ha abituati così, che finisce un po' tutto un po' tra luce e vino. però diciamo che secondo me ha funzionato sotto il punto di vista della tensione, e come fa notare Riccardo Frasca, forse la parte che mi ha fatto rimanere un pochino di più con il fiato sospeso è stato l'annullamento della gara di ballo liscio, che poveretti, diamine, cioè c'erano tanti impegnati.
Però ha funzionato come gag, dai.
Sì, e infatti a me questa gag è piaciuta veramente tanto, l'ho rivisto un paio di volte perché stavo ridendo come una scema, mi è piaciuta veramente tanto, e secondo me, ecco, questo dimostra che effettivamente l'umorismo di Lower Decks, se così messo, può funzionare. E secondo me, sai perché funziona? Perché effettivamente, come dire, è messo in un momento che serve anche un attimino a spezzare un attimo la tensione, cioè alla fine c'è Freeman che sta praticamente dando un po' l'ultimatum alla Serrito della serie, guardate, facciamo questa cosa, ma siamo tutti consapevoli che, vabbè, sì, siamo tutti insieme, potremmo morire tutti da un momento all'altro, e poi, tac, si rompe un attimino la tensione e si parte con la gag, che secondo me funziona molto molto bene.
Guarda, leggendo un commento di Nell'Amore, passare in curvatura attraverso, dice correttamente, l'ufficiale a sicurezza viene zittito da tutti, pur avendo l'idea migliore. Ma io non dico nel mezzo, tu ti giri di qua, fai così, ti fai un bel giro così, e vai di fronte al pianeta, anche perché se questi detriti fossero stati troppo in prossimità del pianeta sarebbe arrivato l'effetto Big Bang, cioè, quindi secondo me lo potevi fare questa manovra. Non capisco perché, però capisco, cioè capisco la motivazione relativa a un fatto televisivo, mettiamola così, ma non ha una gran logica secondo me. Cioè, secondo me si poteva risolvere in altri modi, però comunque il tutto, ripeto, visivamente mi è piaciuto. Con questa trama sostanzialmente seria, ci dice Daria Quercia, con anche momenti di tensione dove si teme per i nostri beniamini, io ho apprezzato molto, ma assolutamente, a me mi è piaciuto molto lo spirito di questo episodio, cioè un episodio che comunque sia abbastanza serio con qualche gag che ti strappano qualche, diciamo, sorriso, però purtroppo non è questo lo stile di Lower Decks. Lower Decks, si sa, ha uno stile molto più scanzonato, pieno di una biblioteca, possiamo dire, di easter egg che fanno un po' da contorno a tutto l'episodio. Io invece preferisco più episodi come questo. Ma andiamo avanti con la prossima sequenza, Sofia.
Eccoci qui.
E qui arriviamo alla terza sequenza. Prego.
Ok, allora, qui siamo durante le operazioni di rimozione dello scafo e l'impianto di Rutherford continua però a dare problemi. Impaurito dall'idea di perdere nuovamente i ricordi di Tandy, il ragazzo infatti ha salvato tutti i ricordi, dove c'è anche lei, in 3 copie. Billups lo vede in difficoltà e gli consiglia di smettere con quella procedura per evitare di rimanere poi completamente privo di spazio, diciamo, nel momento del bisogno. Una volta rientrati, Rutherford prende coraggio e segue finalmente il consiglio, eliminando alcune di queste copie. L'impianto torna a funzionare correttamente, la memoria è ancora intatta, ma gli appare un sinistro ricordo mai visto che fa intendere che forse c'è qualcosa che ci manca ancora di capire per bene del passato di Rutherford, e questa cosa spero che venga sviluppata nella prossima stagione. Ho qualche dubbio a riguardo, ma spero. Intanto le procedure di smontaggio sono quasi terminate e manca un solo pannello che deve essere rimosso manualmente. Il quadro del controllo dei fissaggi si trova però sott'acqua, nella vasca della postazione cetacei. Rutherford e Tandy si occupano quindi di eludere il pannello di sicurezza, mentre Boimler si immerge per sbloccare il quadro. Inizialmente questa operazione vuole farla Mariner, ma gli amici la fanno ragionare e la convincono ad andare in plancia a scusarsi con la madre, dato che potrebbe essere l'ultima volta, vista la situazione generale. Durante l'operazione la tuta di Boimler si danneggia e il casco comincia quindi a riempirsi d'acqua. Il ragazzo cerca di risalire il tunnel a nuoto, ma a corto d'ossigeno finisce per svenire. I due lamantini nella postazione lo riportano in superficie, dove viene rianimato da Tandy. Che dire, è una scena veramente molto interessante, secondo me appunto porta avanti bene tutto, diciamo, il pathos che viene, come dire, caricato dal momento appunto, diciamo, della decisione, diciamo, di Freeman per passare oltre i detriti. Funziona tutto molto bene, tra l'altro appunto abbiamo anche scoperto che all'interno abbiamo finalmente visto quella che appunto era la sala postazione cetacei, che, come si vede anche nell'immagine questa qui, questa è un'immagine che ho trovato su Trek Movie, molto simpatica, che questa in pratica è una planimetria dell'Enterprise D, dove effettivamente vediamo che le postazioni cetacei ci sono, sono queste qua, infatti si sono disegnati anche appunto questi benedetti cetacei che Dio solo sa che cosa fanno, ma evidentemente qualcosa fanno e a qualcosa servono. E questa sinceramente l'ho trovata una cosa molto, molto carina, sinceramente molto, molto divertente. Ho trovato un po' meno simpatici due lamantini, loro li ho trovati un pochino fuori contesto, anche per le battute che fanno e tutto, ma vabbè, ci facciamo poco caso e andiamo avanti tranquillamente.
Infatti sono lamantini, non sono delfini.
Sono lamantini, esatto.
Perché non hanno la pinna dorsale.
Beh, hanno anche il muso più tondo, se ci facciamo caso, hanno la testa un pochino più tonda, il muso più tondeggiante. Però ti dico, ecco, una cosa che qui mi è piaciuta molto, ti dirò la verità, è questo, diciamo, rapporto che continua ad evolversi in un certo senso tra Tandy e Rutherford. Mi chiedo ancora se magari un giorno forse li vedremo insieme, la mia speranza, non ve lo nego, un pochino è quella, però vabbè, mai dire mai, chissà che cosa ci riserverà, come dire, Lower Decks. Tu che cosa ne pensi invece di questa sequenza, Jared? Ti è piaciuta?
Molto 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 bella, secondo me, ben fatta, soprattutto ti dà anche un po' quella sensazione di ansia con Boimler, che a un certo punto ho detto no, che cosa fate, me la passate? Quando vedo che fa giù ho detto no, non è possibile. Poi meno male, comunque ad ogni modo in realtà mi sono piaciuti i lamantini, detto si chiamano così.
Lamantini, sì.
E tra l'altro, leggendo anche alcuni commenti, che adesso li vado a ripescare perché siete veramente in tanti, c'era un commento di Riccardo Frascara, poi cosa ricorda i delfini, in realtà i lamantini con la maglietta. Ma senti, a me Riccardo Frascara mi ricordano quei due personaggi, diciamo, che avevano la forma di pesce in Caccia all'Uomo, l'episodio della seconda stagione di Star Trek The Next Generation. Almeno erano, diciamo, dei pesci con un uniforme, ecco, chiamiamola così. Almeno a me mi ha ricordato un po' quelli. Non so tu, Riccardo, magari scrivicelo fra i commenti. Poi ce n'è anche un altro molto molto interessante di Fuad, che dice: e qui la mitologia si fa realtà, io me la immaginavo un po' più tipo le navi degli Xindi acquatici. Per chi si ricorderà, gli Xindi c'erano diverse specie, c'erano anche quelli acquatici. Sì, lamantini, esatto, vedo la pinna dorsale, ma ok, aspetti, non la vedo, Riccardo Frascara, la pinna dorsale. Io no, vedo tipo una coda, forse una coda quella.
Ma la pinna in realtà penso che ce l'abbiano tutti. Allora, se ti riferisci a...
E a quella di qua. Si chiama
sì,
pinna dorsale.
Lo so, è che non... effettivamente qua non si vede. Però ti dico, ti assicuro che sono lamantini, perché appunto si vede, cioè nel senso, come dire, sono fatti così.
Santa Viviani, questa scena è una delle mie preferite, Boimler mi è piaciuto tanto, anche io qua ho veramente adorato Boimler. Infatti in questo episodio Boimler secondo me è veramente un gran personaggio. Su internet già si trovano magliette e tazze con le balene, ma si trova di più, Vincenzo, si trova già la maglietta con scritto Ritos, cioè, ogni episodio di Lower Decks è un po' lucroso, perché ci interessano questi oggetti, queste cose, e poi subito nel merchandising di Star Trek. Poi vediamo un po' i commenti, i cetacei dopo Star Trek 4 non mancano in alcune navi della Federazione, esatto. Le belle famose balene. Poi questo è sicuramente un accenno al passato di Rutherford, che deve riprendere nella terza stagione. Dice della scena quella lì quando lui cancella i ricordi e vede quella scena lì frammentata, mettiamola così. Ecco, quella scena mi ha molto 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 incuriosito. E io pensavo che ci fosse un collegamento, ma in realtà penso che poi in realtà ci sia, con la morte di Shax. Io penso che sia collegato un po' a quel discorso lì. E io speravo che nello stesso episodio, tanto non è uno spoiler perché non succede, esatto. Qui alla fine si fosse fatta chiarezza sulla cosa di Shax. Invece questa scena, sì, ma era un momento frettoloso. E dice, sì, vedo anche cose che non ricordavo, ma tirano avanti. sicuramente, come ha detto Daria, anzi spero che la riprenderà una terza stagione, perché buttare gli elementi e lasciarli da una parte è una cosa che mi fa arrabbiare. E io ho detto, vai, adesso scopriamo finalmente cosa è successo a Shax, e poi in realtà vediamo questi due ufficiali con il volto oscurato e si capisce ben poco. Se uno vuole andare sul banale, azzarda sezione 31, ma secondo me c'è qualcos'altro dietro.
Sì.
Comunque, ad ogni modo, è stata comunque una scena interessante, quella lì con Rutherford. I due personaggi che appaiono in Rutherford del primo cliffhanger, ne risentiremo ancora parlare, non sono messi lì a caso. Assolutamente d'accordo, Flavio Calzignato. Antonio De Stefano, questa cosa della memoria è un po' forzata per mostrare quel frame che lui non avrebbe dovuto sapere. Credo che avrà uno sviluppo nella terza stagione, forse anche per la vicenda del capitano. Poi abbiamo altri commenti di Giusy. Sono arrivata adesso perché mi sono addormentata. Bellissima puntata. Forse stasera, fosse sempre così emozionante. Ben collegata, Giusy. Rutherford ha un passato alla Wolverine. In effetti. Comunque, andiamo avanti con la prossima sequenza, Sofia.
Eccoci qua. Bene, qui siamo sempre, diciamo, nel vivo della scena, ma diciamo sulla plancia. Infatti, in plancia, Mariner e Freeman finalmente riescono a riappacificarsi. Lo schermo non funziona più e l'intera parete viene quindi rimossa. Devo dire, ottima decisione, grande Ransom, non posso vedere tramite uno schermo, quindi non è che dice, sai, stacco solamente il pannello dello schermo, no, stacco tutto, vero eroe. E dopo che anche l'ultimo pannello è stato finalmente rimosso grazie a Boimler, la corrente viene staccata e Ransom inizia così a pilotare cauto la nave in mezzo ai detriti. Durante il percorso, la Cerritos subisce un impatto con una grossa roccia che fa volare fuori Mariner. La ragazza viene però salvata, si può dire all'ultimo, dall'andoriana Jennifer. E niente, poi proprio quando sembra non esserci più scampo per l'Archimede, la Cerritos riesce finalmente a raggiungerla, bloccandone così la caduta. A pericolo scampato viene quindi stabilito anche il primo contatto con i Lapiriani, ed è proprio Freeman a realizzarlo, da qui infatti il titolo primo contatto. Finalmente sulla Cerritos la situazione è di nuovo tranquilla, sia tra Lower Decks che gli ufficiali, e tutti si preparano, diciamo, a rilassarsi dopo, come dire, la rocambolesca avventura. Beh, che dire, anche questa è sicuramente stata è stato, come dire, un degno finale, tra virgolette, per questa parte molto concitata. Ransom in questo episodio mi è piaciuto, cioè anzi in realtà mi sono piaciuti tutti, tranne Mariner, poveretta, però diciamo che per il resto mi sono piaciuti tutti quanti, e tra l'altro ho trovato molto simpatico, che infatti lo vedete qua, come dire, l'entusiasmo della nostra guardia marina a bordo della, come si dice, dell'Archimede, che praticamente è uguale identica a Boimler quando indica la Titan appena arriva, no, guardi signore, la Titan, guardi signore, è la Cerritos. L'ho trovato nel riferimento molto molto simpatico. Tra l'altro, che dire, bellissima la scena della Cerritos nello spazio, praticamente completamente nuda dei suoi schermi. E molto molto bella anche la scena, appunto, del recupero, quindi appunto della Cerritos che blocca la caduta della
giustamente, sì.
Esatto, molto 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 bella, molto molto interessante, è stato un bel finale, cioè ci voleva, ha tenuto bene su, secondo me, tutta la tensione accumulata, e dai, è finita bene per adesso. E...
Pre-finale, e la definirei un pre-finale, perché poi il finale, esatto, effettivo ci aspetta dopo, no? Comunque, esatto, è bello come, visto che non sapevano più dove pescare gli easter egg, se la autoscitano da solo, esatto, cioè prendono, esatto, il finale della prima stagione e rifanno praticamente la stessa scena.
È divertente come cosa,
fantastico,
è divertentissimo,
fantastico. No, comunque mi è piaciuta tutta questa parte finale, devo dire che comunque l'ho trovata piuttosto convincente. Mi è piaciuto anche il fatto che, non mi ricordo il nome, l'andoriana salva Jennifer salva Mariner, e poi diciamo quello che farà l'amicizia, anche se sembrava che ci fosse qualcosa in più, ma magari poi ne parliamo dopo nella scena successiva. Devo dire che comunque mi ha convinto molto questa parte, anche se non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che hai detto tu, perché comunque questa è una parte che diciamo che si apprezza molto a livello visivo, ma conclude un po' il tutto. Sì, il raggio traente mi è piaciuto alla fine, l'Archimede salva, ci dice Assunta Viviani, mi piace Ransom, lo schermo attivo sul visore del casco, ecco lo schermo attivo sul visore del casco mi ricorda un po' quella cosa che mostrano anche in Deep Space Nine con Sisko a bordo della Defiant. Poi la morte di Shax, ricordo di Rutherford, oltre alla sezione 31 c'è anche quella strana clinica proprio di Lower Decks. Ah, non so se si riferisca a quella clinica che abbiamo visto nella prima stagione, però sicuramente è un mistero che dovranno sicuramente affrontare nella terza stagione. Concordo con Sofia, ci dice Riccardo, la serie così mi è piaciuta, ecco perché trovo molto Trek questo episodio. No, assolutamente, molto molto Star Trek nelle sue tematiche. Io direi di passare subito al finale, che dici che è lì che ci aspetta?
Esatto, il finale che sarà sicuramente la parte più dibattuta della diretta.
Ecco, arriviamo al finale, stavolta ne parlo io.
Prego.
Tana parla con Tandy, visti i brillanti risultati. Tana riesce, diciamo, finalmente a parlare con Tandy, visti i brillanti risultati ottenuti nello studio, ha intenzione di mandarla ad un corso di formazione per altri ufficiali in modo che possa lavorare in plancia come Spock. L'altra è molto divertente questa scena perché lei dice come agenzia Tax ma che cavolo, io dico cavolo, ma in realtà lei dice un'altra cosa, ma che cavolo è agenzia Tax? No, lì mi ha fatto veramente morire dalle risate. Anche se quella risposta è stata un po' volgarotta, comunque mi è piaciuta, sarò questa. Poi intanto una squadra speciale della flotta si è trasportata sulla Cerritos, presumibilmente per ufficializzare la promozione di Freeman, mentre tutti brindano a lei, il capitano comunica all'equipaggio che non ha intenzione di accettare la promozione, perché la Cerritos è l'unica nave su cui vuole stare. Ma le cose non vanno come previsto, la donna non viene promossa, ma bensì accusata e arrestata per aver cospirato con gli estremisti Klingon, permettendo loro di distruggere il pianeta Parkland, piazzando una bomba varoviana nella capitale, mentre lei era in missione per salvare l'Archimedes. L'episodio si conclude quindi con un cliffhanger, Freemer viene portata via davanti a tutti, seguita dalla scritta To be continued. Che dire di questa scena, di questa sequenza? Allora, cominciamo da un punto focale. Quando lei dice, no guarda, ma tanto io non accetto, voglio rimanere secco, dice, no ma guarda, questa è una proposta che non può rifiutare. Ho detto, ecco, ora arriva l'Enterprise, ha detto e deve dire per forza, sì, perché se rifiuta l'Enterprise entra dentro lo schermo, rompo la quarta parete e ti dico, ma che cavolo fai? Cioè, onestamente, invece no. Cioè, che attacca la stemanetta, io sono rimasto tipo con la bocca così, come dire, oh, ma cosa fate? Ma cosa diavolo fate? Ha detto io veramente ero convintissimo che sarebbe arrivata l'Enterprise, perché ormai si sente questa atmosfera, cioè a me la sentivo, no? Queste vibrazioni da Enterprise. E sentivo, quindi dicevo, vai, adesso arriva l'Enterprise, magari ne vediamo anche un modello nuovo, perché effettivamente modelli nuovi non ne abbiamo più visti, è vero, quella versione, quella lì di Discovery, un po', diciamo, a livello estetico cambiato, ma è comunque un'Enterprise vecchia, perdonami il termine, mi aspettavo un modello nuovo, invece è stata arrestata, e tutto rimane un po' così. Mi è piaciuto anche il fatto che i suoi bracci destri l'abbiano voluta, diciamo, proteggere, ma lei mi piace ancora di più, perché è come se avesse detto, guarda, non interferite perché vi mettete soltanto nei guai, tanto la giustizia sarà fatta. A me la cosa che mi scoccia è che probabilmente io sono rimasto un po' deluso, non te lo nego, da questa cliffhanger, perché secondo me è qualcosa che si risolve in due episodi. esattamente come Boimer che veniva trasferito nella Titan, tempo due episodi viene assolta e viene rispedita sulla Cerritos. Quanto ci vogliamo scommettere? Magari non la vediamo nel primo episodio della seconda stagione, ma vedrai che nel secondo ritorno. Lo dico. Tu che ne pensi, Sofia?
Ma guarda, ti dirò la verità, a me sinceramente come finale è piaciuto, cioè allora probabilmente adesso dirò qualcosa che vabbè mi vedrete tutte quante come un'eretica, però sinceramente mi ha lasciato molto più curiosità a questo finale qua rispetto al finale della prima stagione, cioè per carità, con tutto l'amore, con tutto il bene che posso volere a Rai che era la Titan eccetera, però diciamo che qui, come dire, hanno giocato non tanto sull'effetto nostalgia quanto più appunto sul che cosa succede dopo, e questa cosa mi incuriosisce. Tra l'altro anche tutto il discorso dei Packled, no? Alla fine noi li abbiamo anche un po' in un certo senso sottovalutati, perché cioè appunto, come sappiamo, non è che brillino di intelletto come razza, però effettivamente se ci facciamo caso questo finale dà, diciamo, la prova che il piano escogitato da Dorg, il Klingon dello scorso episodio, effettivamente ha funzionato, perché se ci ricordiamo bene era stato lui a consegnare la bomba varuviana, alla prima bomba varuviana ai Packled, che poi appunto voleva scatenare un attacco appunto tramite loro per dichiarare guerra alla Federazione. Quindi la mia domanda è questa: a parte vabbè Freeman, poveretta, come farà a cavarsela da questa situazione? Ma secondo di poi la mia altra domanda è: chi ce l'ha messa lì quella bomba? Cioè, nel senso, che sia magari il Klingon che abbiamo conosciuto nello scorso episodio, che magari si è ricreduto e quindi appunto il giovane Klingon, no? Non mi ricordo come si chiama, perdonami. Magari è stato lui che magari ha avuto un ripensamento, magari poi si è reso conto che forse Dorg non aveva tutti i torti. Magari sono stati Packled che si sono effettivamente un po' svegliati, si sono accorti che magari forse si può fare qualcosa contro la Federazione, o semplicemente sono anche i Packled che boh, hanno fatto tutto da soli, poi si sono appoggiati su un pulsante, sono scivolati e l'hanno premuto. Cioè, nel senso, secondo me ci possono essere tante soluzioni per quello che è successo. La mia speranza è quella che, come hai detto anche giustamente tu, Jared, non venga ridotto tutto quanto ad una soluzione da 5 minuti nel primo episodio, ma che comunque, visto che appunto i Packled in questa seconda stagione sono stati, tra virgolette, un po' una delle sottotrame un pochino più presenti, diciamo che la mia speranza è quella che questa storia vada ancora un po' avanti, cioè che si arrivi effettivamente a un punto che magari dia anche un minimo di soddisfazione. Però vabbè, staremo un po' a vedere. Detto questo, comunque a me come finale è piaciuto, e ti dirò la verità, sono molto curiosa adesso in questo momento allora di vedere questa terza stagione.
A me non è piaciuto, ma non tanto anche per il discorso dell'arresto, che comunque poi lo finisce qua. Uh-huh. Cioè ci sono tante situazioni lasciate un po' irrisolte. William Boimler, la morte di Shax, cioè sono tutte questioni che avrei voluto vedere approfondite in modo maggiore. Non lo so, sono rimaste tutte un po' così, con spiegazioni un po' blande, un po' tralasciate. Magari poi verranno risolte nella prossima stagione e saremo tutti contenti, ma per me in questo momento sono dei buchi nella trama, cioè sono cose non risolte. Certo. Poi su Shax la puoi interpretare in tanti modi fino a convincerti che sia anche effettivamente giusto come è successo, però certo. Io rimango comunque dell'idea che si poteva fare di più. E guarda, leggendo anche un commento di Antonio Di Stefano, che mi trovo molto d'accordo, molto probabilmente verrà discolpata grazie alla vulcaniana, che poi verrà assegnata alla California, e sì, credo la risolveranno in uno o due episodi la faccenda. Anche perché se ci metti un altro capitano e crei un po' l'innesco Star Trek Discovery, dove ogni stagione cambia capitano, anche se adesso sembrerebbe che si siano assestati, non lo so se ce la fanno a durare. Cioè tu magari poi ti affezioni a un altro capitano e poi ti rivedi tornare prima. Se ci metti un capitano cattivo, comunque crei una situazione alla Lorca già vista. Io sinceramente non lo so, non sono molto molto convinto. Comunque, se la fanno durare tutta la prossima stagione con lei che non ritorna, allora potrebbero fare anche qualcosa di audace. Però così sulla punta dei piedi ti dico che, cioè, così a freddo ti dico proprio che non sono proprio convinto, a caldo non sono proprio convinto, cioè aspettavo molto molto di più. Se era un episodio a sé stante, cioè fosse stato il settimo e poi dopo avremmo avuto l'ottavo, benissimo, l'avrei accettato benissimo questo cliffhanger, ma il fatto è che è il finale, e per me essendo un finale è una cosa del tutto. Cioè, ecco, io la vedo molto così, poi ognuno è libero di interpretarla, di apprezzarla come preferisce, però a me mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ecco.
No, ma ti dico, allora, sotto questo punto di vista posso anche essere d'accordo con te, però ti dico, a me sinceramente è piaciuto, più che altro perché appunto, ripeto, mi ha dato un po' di voglia di... Perché, allora, ragazzi, parliamoci chiaro, come abbiamo detto anche prima, e come tanto poi ripeteremo anche a fine, quando parleremo un po' di più, diciamo, a tutto tondo della stagione, come dire... Allora, questa seconda stagione, almeno secondo me, non è stata particolarmente eccellente, non è stata neanche particolarmente brillante. Ha avuto dei suoi momenti, ha avuto delle parti che sono state più simpatiche rispetto ad altre, ha avuto anche dei colpi di genio, ha avuto anche dei momenti molto interessanti, però, come dire, io ero arrivata a un certo punto, e qui lo dico apertamente davanti a tutti, che aveva cominciato un pochino ad annoiarmi, ok? Ovviamente l'ho sempre seguita perché ero curiosissima di vedere dove sarebbero andati a parare, ero curiosa di vedere quale sarebbe stata, diciamo, la nuova avventura della settimana, e soprattutto ero curiosa di parlarne con voi, perché ragazzi, siete la mia gioia della settimana, quindi figuratevi. Però diciamo che... per me, almeno, ma vi parlo ragazzi da Sofia, quindi questo è il mio merissimo opinione personale, aveva perso un pochino di mordente. In questi ultimi tre episodi si è ripresa e, ripeto, questo finale effettivamente, almeno a me, dà voglia e curiosità di capire che cosa c'è dopo. Perché se questo episodio si fosse concluso come tutti gli altri, quindi con tutti che sì, evviva cin cin, oppure... La nostra Mariner chiusa in cella di detenzione, così sarebbe stato un po' il classico finale a cui ci hanno sempre tutti abituato all'interno di questa serie, e sinceramente non avrei avuto curiosità di capire che cosa succede dopo. Ripetiamo, ovviamente, come hai detto giustamente anche tu Jared, e come avete detto anche voi altri nei commenti, probabilmente questa sottotrama, purtroppo, e lo dico col cuore in mano, verrà risolta in uno, massimo due episodi, ma ci metto la mano sul fuoco. Però ripeto, secondo me il suo lavoro questo lo fa, cioè è un cliffhanger, deve lasciarti col fiato sospeso in attesa di, e secondo me funziona, almeno con me ha funzionato. Però ripeto, come dire, rispetto la tua opinione Jared, non la condivido totalmente, ma comunque la rispetto in parte, sono d'accordo con quello che hai detto, molto semplicemente.
Ah, ma quello che hai detto tu è giusto, è che io mi aspettavo una chiusura dei punti lasciati in sospeso in questa seconda stagione, e poi mi aspettavo una bella Enterprise, una bella chiusura, tantissimo hype, e ci vediamo la prossima stagione. Io personalmente, dal mio punto di vista, poi ripeto, sei libera di non condividerla come la penso io, anche voi tra i commenti, io non ho tutto questo hype. Sarò sincero, io personalmente attendo più Prodigy come serie animata che la terza stagione di Lower Decks. Secondo me, come rispetto alla prima stagione, che comunque non ho trovato neanche particolarmente brillante, però che nel finale aveva dato tanta carne al fuoco e sembrava che fosse diventata una grande serie, poi qui nella seconda stagione ho visto troppi, tantissimi alti e bassi. Cioè, siamo passati da alcuni episodi decenti ad altri buoni, ma di eccezionali eccezionali, secondo me, ce ne saranno stati 2 su 10. E questo trovo sia stato un grosso problema, perché nella prima stagione gli ultimi quattro mi sembra fossero tutti eccellenti, e quelli prima comunque non erano neanche poi così tanto da scartare. Quindi boh, io sinceramente a volte se ne parla bene, a volte se ne parla male.
Certo.
Io personalmente non sono rimasto granché soddisfatto di questa seconda stagione, e se adesso mettiamo le mani sulle tastiere e diamo un voto da 1 a 10 a questa seconda stagione, comincio io però stavolta e poi cominci tu Sofia e poi leggiamo tutti i commenti, ecco, per me questa seconda stagione è da 6.
Okay.
Cioè, episodi sufficienti ma mai eccezionali, se proprio non in rari casi. E per me il fatto che mancasse una trama episodica, io lo risento personalmente. Cioè, si può dire tantissime cose sullo Star Trek con cui tutti siamo cresciuti, tutti ce ne siamo innamorati, però secondo me questa struttura ha comunque bisogno di un minimo di episodico, di qualche arco narrativo forte, perché se no ad una certa ti annoia. Cioè, a me di vedere tutte le settimane questo letto di easter egg con l'episodio nel mezzo, con Mariner che litiga con la madre, con Boimler che vuole diventare capitano, con Tandy che è sempre iper emotiva e fa tutte quelle scene di amicizia con Rutherford, tutto uguale, a una certa vorresti vedere anche un po' più un'evoluzione dei personaggi. E secondo me in questa seconda stagione i personaggi si sono evoluti veramente il minimo sindacale, avrebbero potuto fare molto 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 di più. E quindi ti ripeto, non la trovo una brutta stagione, cioè nel senso non la trovo una stagione bocciata, però un po' di amarezza perché potevano fare molto molto meglio, sì. Infatti mi voto un 6. Tu Sofia?
Ah, guarda Jared, io sinceramente mi sento di accodarmi al tuo 6, anche se in realtà probabilmente per me è un 6 un po' più stiracchiato, perché allora, nel senso, mettiamole così in chiaro. Mettiamo le mani sulle tastiere, no, questo lo deve fare il nostro pubblico. Allora, il finale mi è piaciuto, a livello comunque tecnico è una signora serie, cioè una signora seconda stagione, perché comunque ha avuto molte parti dove sono rimasta anche molto sorpresa, certe scene mi hanno tenuto molto incollata allo schermo e tutto quanto, quindi su questo non posso dire niente, cioè non sto giudicando il comparto tecnico sotto questo punto di vista, perché lì dovrei dare 10 più, perché è bellissimo. Però diciamo che il problema grosso, come hai detto giustamente anche te, comunque che io ho risentito molto di questa seconda stagione, è questa grande sovrabbondanza di easter egg che dovevano essere infilati per forza, dovevano per forza servire a qualcosa. Io questa cosa purtroppo l'ho accusata molto, perché ci sono stati dei momenti in cui magari la trama avrebbe potuto essere anche molto interessante, ma no, si sacrifica tempo da dedicare agli easter egg. Ti dico la verità, e questa è un'altra blasfemia probabilmente, io invece ho apprezzato che anche in questa seconda stagione al finale non si sia vista una grande nave, una grande Enterprise o cose simili, non perché ce l'ho con l'Enterprise, figurarsi, ma semplicemente perché non volevo che fosse l'ennesimo easter egg. E poi ragazzi, andiamo un pochino a logica, questa seconda stagione secondo me aveva un po', come dire, gli easter egg messi con il contagocce, perché facciamoci caso, se l'easter egg era un easter egg grosso, tra virgolette grosso, come Tom Paris, come Sonia e altri, ne veniva messo uno per episodio e poi magari qualche altro centellinato intorno. Cioè, se, fateci caso, c'era sempre un easter egg grosso e poi degli easter egg più piccoli. Quindi diciamo che nel momento in cui ho visto Sonia, diciamo che anche inconsciamente un po' ci ho pensato, un po', cioè me lo sono detto un po' subito, no? Mi sono detto ok, questa è la guest star, come succede nelle sitcom, no? Che piazzano la guest star per fare sharing e poi diciamo tutto il resto viene un po' da sé. E ti dirò la verità, come ho detto anche prima, purtroppo questa grande sovrabbondanza di easter egg cioè, l'ho trovato un po' pesante, un po' tanto pesante. Quindi, ripeto, per me il voto di questa stagione purtroppo è un 6. Un 6 stiracchiato. Non la voglio bocciare perché mi dispiace. Cioè, ci sono stati dei momenti che mi sono piaciuti. Però, ecco, non la rivedrei nel breve periodo. Cioè, non è una di quelle stagioni che magari ho finito adesso di vedere e dico, oh, cazzo, scusate, cavolo, scusatemi, penso che la tara che in me è sbucata, perdonate, la voglio rivedere la prossima settimana tutta quanta, che gli episodi durano 20 minuti, quindi si potrebbe anche fare. No, non c'ho voglia, cioè, l'idea di ritrovarmi, cioè di rivedermi tutti questi episodi non mi fa impazzire, quindi purtroppo, ripeto, non mi sento di bocciarla, ma non mi ha neanche convinto troppo, cioè non posso salvarla per un paio di episodi venuti bene, purtroppo, poveretta.
Più che altro mi appesantisce l'idea se dovessi riguardarla.
Esatto.
È proprio quello il problema.
È quello, perché, cioè, alla fine, ripetiamo, cioè, ci sono stati, e io questo continuerò a dirlo, dei momenti, cioè comunque degli episodi con una trama anche interessante che riesce ad andare anche oltre gli easter egg, ma il problema è che di 10 episodi non mi ricordo quanti erano, 3, quindi capisci bene che la media non è che sia troppo ponderata, cioè nel conto se mi dici 5 episodi sono belli, hanno una buona trama, vanno avanti anche senza gli easter egg preponderanti, altri 5 vanno avanti solo grazie agli easter egg, allora a quel punto vabbè, diciamo che no, faccio un po' come si suol dire qua in Toscana, poggio e buca, vado avanti, la guardo lo stesso e arriviamo, ma così no, cioè io di tutto questo vedrei solamente gli ultimi 3 episodi e poi buonanotte al secchio, finita la seconda stagione di Lower Decks.
No, ma poi secondo me, cioè io non capisco neanche troppo il senso di questa serie, perché comunque questa serie l'avevano indirizzata su un pubblico adulto, ma comunque l'idea iniziale era ad avvicinare un pubblico giovane adulto, avvicinare alla serie il classico pubblico che si segue le serie di Mike McCann, ad esempio Rick e Morty, Salark, su tutte quelle serie lì, no? Poi però a un certo punto questa serie ha sempre virato di più su easter egg massicci, anche fondamentali per seguire la trama, esatto. Non soltanto da sfondo, ma e per me obiettivamente è più facile seguire Star Trek Picard da novellino che Lower Decks, perché se tu, ora non è il nostro caso, ci mancherebbe, ma un nuovo fan, secondo me, a vedere tutta sta massa di easter egg dice ok, ma non mi danno nulla, esatto. Cioè, quindi secondo me questa serie è proprio diretta ai vecchi fan. E non solo, per me è diretta al fan nostalgico che magari non riesce a rispecchiarsi troppo in Discovery o in Picard, che io la vedo personalmente un po' questo tentativo qua, ma paradossalmente per me funziona molto molto meno di quelle due.
Ecco, secondo cioè, me...
Allora, vedi, Picard è una serie che, come abbiamo detto più volte, gioca molto sul momento nostalgia, è una grande operazione nostalgia, gioca molto su momenti sentimentali, però non lo fa in tutti gli episodi. Cioè ci sono magari un episodio su ogni 3 dove magari c'è quel momento, che so, ti rivedi con Riker e Diana, rivedi 7 di 9, vabbè, ci sono un sacco di momenti molto molto intensi, ma comunque lo fa anche abbastanza bene. Poi Picard secondo me si è un po' rovinata man mano che continuasse ad andare, più che altro sul finale, perché a me personalmente di Picard il pilota l'ho adorato, poi andando avanti secondo me ha avuto alti e bassi e il finale non mi convinse proprio per niente. Però, opinione mia personale, libero di non condividerla, però secondo me qui fan service troppo 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 esagerato, secondo me, in Star Trek Lower Decks. Mentre poi ti lascio la parola, Sofia, perché secondo me Discovery, secondo me, è l'equilibrio perfetto, perché butta dentro un sacco di cose nuove, ma veramente un sacco di cose nuove, anche che magari destabilizzano magari lo spettatore più abituato a un certo Star Trek, ma comunque prova a inserire cose nuove, anche prendendosi tanta merda, perché si prende anche un sacco di insulti quella serie, però ci prova, E poi ovviamente fa anche delle citazioni, dei rimandi allo Star Trek che abbiamo sempre amato, e secondo me è veramente l'equilibrio perfetto. Poi ci sono stagioni di Discovery che convincono e stagioni di Discovery che non convincono. Ha una struttura tutta sua come quella del Capitano che cambiava ogni stagione, ora sembrerebbe che con Burnham ci siamo. Però io personalmente di queste tre, di questo nuovo ciclo che abbiamo visto, io metto al primo posto Discovery, al secondo Picard e al terzo Lower Decks.
No, no, ma guarda, sono abbastanza d'accordo su tutto quello che hai detto, e tra l'altro, ecco, purtroppo, visto che stiamo un attimino cercando di sottolineare anche le cose che purtroppo non hanno funzionato in Lower Decks, ci stiamo dimenticando del problema principale, ovvero non solo del fanservice, ma anche, ragazzi, dell'enorme marchettata che purtroppo è diventata in questa seconda stagione. Perché, cioè, ragazzi, io sono una fan del merchandise, cioè per me basta che ci sia scritto Star Trek e lo comprerei, però purtroppo questa seconda stagione, non so, l'ho vista veramente infarcita di pubblicità, e questa cosa non mi è piaciuta. Basti pensare anche semplicemente il modellino della Serritos, che ci poteva stare, la maglietta che ha scritto Ritos ci può stare, però cioè, e dai una, e dai due, e dai tre, e dai quattro volte, alla fine su 10 episodi la maggior parte hanno avuto il loro piccolo momento pubblicitario e io non l'ho apprezzato particolarmente. Ma non perdiamo tempo, e io direi, caro Giarz, se tu sei d'accordo, di cominciare a leggere un po' di voti da parte del nostro pubblico.
Assolutamente sì, e torniamo un po' su con
se
i commenti.
Vai
tu col primo.
Ok, allora cominciamo subito con Daniele Amore, che parte subito e ci dice: la stagione nel suo complesso vale 5, nemmeno i due finali la salvano. E continuiamo poi anche con Assunta Viviani: il mio voto per questa seconda stagione è 7, quindi evidentemente Assunta ha apprezzato questa stagione. Così come anche Ivan Salvaggio, che ci scrive: il mio voto per la stagione è 7, belli gli ultimi due episodi, un po' meno i primi, anzi gli ultimi episodi, perdono, un po' meno i primi, sono d'accordo con te. E continuiamo anche con Francesco Spadaro, che ci dice: la prima stagione, detesto dirlo, mi era piaciuta di più, in effetti, aveva più mordente, la sua prima stagione purtroppo aveva più, cioè purtroppo, fortunatamente aveva un po' più di mordente. Leggo anche Nadia Cappi, che ci scrive: il mio voto per la seconda stagione è 7, e continuiamo con un altro 7 da parte di Daria Quercia, che ci dice: il voto complessivo alla stagione è 7 meno meno, ho apprezzato più la prima effettivamente, però con aspettative migliori per la terza. Ti capisco, Daria, ti capisco benissimo. Leggo altri due voti e poi ti passo la parola a Jared, va bene? E continuo con Lucas Gambato: se la prima stagione meritava 8, la seconda è da 6 e mezzo, ho bisogno della terza anch'io. E leggo anche Riccardo Frascanti, ci dice: in effetti questa stagione ho visto qualche caduta, ha preferito far ridere come al cabaret che fare trame sempre migliori, e mi rendo conto che avrebbe potuto fare di meglio. Voto 7 in toto. Devo dire che Riccardo nel voto di questa seconda stagione è stato preciso con il voto. Pensavo già a un 7.80, un 6.30, invece è stato puntuale. Prego Jared, continua pure.
Dario Cerbino: seconda stagione 7, fatica a trovare la sua identità, ma l'apprezzo per la profonda conoscenza dell'universo Trekker, e poi tutti amano il fanservice. Poi Antonio De Stefano: un 6 rosicato, eppure è pure il mio voto, risicato. Non è mai decollata come stagione, pur avendo delle puntate anche da 8, almeno per me, sono rimasto alquanto deluso in generale. Antonio, mi trovi d'accordo, cioè io la penso esattamente come te. Poi Flavio Galzignato: Lower Decks va presa per quella che è, una serie leggera che non va presa sul serio. I personaggi sono abbastanza azzeccati, ma difficili da evolvere. È normale che gli episodi abbiano trame semplici, vanno più pesati per le scenette, gli easter egg. Per quanto sappiamo, divertire al momento. Io do 7. Questa è una serie per i fan di lungo corso, è indubbia oramai. La serie su cui punteranno per fare nuovi proseliti sarà Prodigy, vedrai. Beh, Prodigy comunque anche lì in realtà, cioè allora, Prodigy, partiamo dal presupposto che comunque Dario ha detto una cosa giustissima, però ha anche Chakotay e Janeway, cioè quindi partiamo comunque da una base ben assestata. Ovviamente, almeno l'hanno sempre detto, poi salvo smentite, anche Prodigy sul discorso merchandising riesce ad andare di sicuro, perché hanno detto che sarà la serie per rilanciare il franchise di Star Trek sui giocattoli,
esatto,
che non ha mai avuto molta fortuna, cioè, però diciamo servirà anche per quel motivo, e lì punteranno molto ad un pubblico molto piccolo, ma secondo me non è piccolo come volevano far credere all'inizio, almeno secondo me almeno di 10 anni sì, ma non di 6, secondo me 10-15, andiamo un po', oscilliamo un po' di lì, ma secondo me appassionerà anche le famiglie, perché ci butti dentro Genova, ci butti dentro Chakotay, secondo me potrebbe essere veramente interessante, però spero di rimanere un minimo più soddisfatto. Questa serie chiaramente per i fan di lunga data è quello che chiedono i fan e che non possono dare con le serie mainstream. È un po' il complimento che ho detto io prima a Dario, e sostanzialmente quello che hai scritto è giusto. Vincenzo Lamia, confermo e appoggio entrambe le vostre considerazioni, ma alzo il voto a 7. Antonio De Stefano, su Prodigy lo penso anch'io, anche l'animazione è molto più ricercata, credo che lavoreranno bene pure sulla trama. Beh, diciamo che Prodigy ha quell'animazione più in CGI, più tipo Trollhunters, quelle serie un po' così, quindi è uno stile totalmente diverso, che è difficile anche paragonarle, ma inevitabilmente lo faremo, cioè sono sicuro che quando parleremo di Prodigy faremo confronti con Lower Decks, ma io sono anche sicuro che Lower Decks sotto alcuni punti di vista sarà migliore, sotto alcuni altri punti di vista sarà peggiore. Già chissà quanto ritardo la vedremo in Italia. Senti Dario, hanno detto 2022, se vogliono fare come Lower Decks che la incastrano dopo Picard, secondo me, sempre ipotizzando, dopo Picard, secondo me dopo Picard, seconda stagione, e secondo me Strange New World la vedremo, secondo me, in questo periodo del prossimo anno, perché Anson Mount ha fatto un video in cui praticamente diceva che le riprese erano finite e che consegnava il timone al team di produzione, e diceva che la serie la vedremo tra un anno, forse. Quindi secondo me, però peccato, perché si è già finita, per quanto la post-produzione possa essere lunga, però evidentemente, come sappiamo, al di là del nostro amore per Star Trek, la Paramount ci deve guadagnare qualcosa, e lanciarle tutte nello stesso periodo non è ottimale, e quindi le devono dosare con il contagocce nei mesi che vogliono loro. Santino Romano, 6,5 per questa seconda serie di Star Trek Lower Decks, Enrico M, il mio voto alla stagione 7. Comunque possiamo dire, leggendo la vostra media, che la media è 7. E visto che generalmente ci arrivano molti voti più gonfiati, è un 7 un po' che, diciamo, qualcuno sperava molto di più.
Sì, anch'io in realtà speravo che fosse meglio, sinceramente, questa seconda stagione.
Cioè, no, ma poi la cosa particolare è che, per esempio, in America è molto più apprezzata che da noi in Italia. Per esempio, in America, quando c'è un easter egg, leggo molti più commenti entusiasti. Io dico la verità, i primi easter egg, che bello, il 138esimo easter egg, ok.
Andiamo avanti.
Poi dipende sempre, come dici tu, un conto se mi metti Tom Paris, un conto se mi metti la Special Aliena vista nel 23esimo episodio della serie animata, cioè, capito?
Ma ecco, no, invece guarda,
invece io, in realtà, io dal mio punto di vista mi interessa fino a un certo punto, cioè se la sfrutti bene, ok, però se la sfrutti tanto per metterlo sullo sfondo, l'oggetto che vediamo, per dire, il cadavere dello Spock gigante che vediamo nella serie animata, ma lì sinceramente ne avrei fatto anche a meno. Poi se mi dici quell'alieno verde, allora lì già cambia qualcosa, Perché sì. Quello funzionava la trama, capito?
Sì, ma sono d'accordo.
Volevi dire qualcosa?
No, mi hai tolto le parole di bocca, quindi no, non ho nient'altro da aggiungere.
E dalla quercia, sulla vendita dei gadget giocattoli ci punteranno tantissimo, qualcuno dovrà pure guadagnarci, no? Ma sì, sono sicuro che se ne compriamo tantissimi. Quindi...
devo capire con quali soldini, ma comunque sì, dai.
Ragazzi, la prossima live per il ritorno di Discovery, speriamo bene. Guarda, io Dario... Io su Discovery in realtà non sono mai rimasto troppo deluso. Cioè, la terza stagione secondo me è inferiore rispetto alle prime due, però secondo me è una serie che comunque si guarda bene. Anche negli episodi peggiori, quelli che ti fanno arrabbiare, però c'è il mordente, cioè comunque la commenti, comunque c'è entusiasmo anche nell'arrabbiarsi. Cioè, invece a volte questi episodi decenti, ma che non sono né eccezionali né brutti, non ti lasciano proprio niente. Non so se arriva il messaggio.
Sì.
Poi su Discovery, io adesso sono sicuro che con Burnham faranno un lavoro che magari accontenterà un po' tutti. Prima veniva sempre un po', diciamo, additata per quello che la persona insubordinata che scavalcava il suo capitano, e a volte concordavo quello, che quando c'era Saru capitano, lei quante volte nella terza stagione soprattutto. Adesso, essendo capitano, magari avendo anche quel carattere, la si può più perdonare facilmente, perché effettivamente lei è il capitano. Secondo me sarà un capitano molto Kirk style, molto su quella via, ecco, mettiamola così. Riccardo Fascaccio, aspettiamo tutti di più, ma si sono seduti sul modello del pubblico USA. Proprio calzinata, però gli easter egg sono così, è il gioco a riconoscerli, i personaggi invece sono cameo, special guest. Sì, Flavio, assolutamente, però se devo fare a gara degli easter egg, allora preferisco quelli di Picard. Quando mi fa una citazione agli Xinti, quando me la butti un po' così... Però quelle lì, cioè alcuni di Lower Decks questa stagione, come quell'inseguimento in auto, io le ho trovate pesanti. Poi opinione mia, queste libere, insomma. È lo stesso errore che fecero con la seconda serie di Spazio 1999. Pensano e suppongono invece di sondare anche presso altri pubblici. Tipo quello, il grande fuoco è causato da un alieno triste e solo, non ho ancora digerito. Ecco, quella parte lì, pur chiamando Discovery, non l'ho assolutamente apprezzata. Comunque, Sofia, siamo a 1:46 di diretta, possiamo dire di aver tirato le somme su questa seconda stagione, e speriamo, insomma, che questa terza stagione sarà migliore.
Sì.
Io personalmente non ho tutto questo hype. Tu però sì, e anche molti dei nostri spettatori, però anche questo è il bello delle dirette: quando siamo troppo d'accordo non c'è un po' quella chimica, insomma, del, non so come spiegarlo, non c'è quello scambio di opinioni, quindi bene. Comunque, io ad ogni modo, ragazzi, noi siamo sempre stati distanti come quelli che ne parlano troppo bene, no? E per una volta coincidete di dirvelo, io di questa Lower Decks, per il momento la prima stagione l'ho trovata buona, la seconda l'ho trovata sufficiente. Vediamo un po' come sarà questa terza stagione. Per quanto riguarda Picard, della prima stagione più che altro sono rimasto deluso da tutta la parte finale, però sono molto molto ottimista per la seconda stagione. Anche lì sembra che ci sarà molta molta carne al fuoco, speriamo che però non si scottano, perché sto iniziando a vedere troppi intrecci di trama, e rischia di fare un gran minestrone, cioè. Però ho entusiasmo, ho sicuramente molto molto entusiasmo. Poi tra su Discovery, secondo me l'ultimo è molto molto bello, non so tu Sofia, ma io sono rimasto molto molto entusiasta.
Anch'io.
Antonio De Stefano su Discovery ci dice: restando su Discovery, però non mi piacciono le uniformi della seconda stagione in uscita, le trovo un gran passo indietro come design. Ma come design in sé in parte concordo, Antonio, però diciamo hanno voluto restituire più colore sull'uniforme, perché quelle uniformi grigie con quella striscetta colorata era più triste, secondo me. Secondo me è un pelino meglio di quelle lì grigie, quelle grigie topo, ecco. Aspettiamo Q che apparirà nella seconda stagione di Star Trek Picard. Ragazzi, posso dire che al momento la vera hype che ce l'ho è, che ho è per le convention in presenza. Ecco, infatti finalmente suoneranno anche le convention in presenza. Tra l'altro a breve dovrebbe esserci anche la reunion in cui verrà trasmessa la versione integrale di Trek It, cioè quella proprio totale, quella estesa, non quella che abbiamo visto, esatto, in televisione. E poi dopo dovrebbe essere poi messa in vendita o caricata su qualche piattaforma, almeno così eravamo rimasti con Marcello Rossi. Leggiamo poi l'ultimo commento di Davide Piscile: io voglio vedere Spock e Pike, ovviamente Stranging World. Ecco, anche su Stranging World io ho tantissime aspettative. Probabilmente la serie che attendo di più, e lì comunque spero faranno veramente un buon lavoro, cioè ok gli episodi a sé stanti, ma una bella trama di fondo comunque ci deve essere.
Vabbè, sì.
E lì tante aspettative, sicuramente le più alte in assoluto. Poi se consideriamo che quella serie è stata realizzata proprio grazie alle firme di tantissimi fan che l'hanno voluta a gran voce, poi avevano fatto un paio di short tracks che in Italia non sono ancora arrivati, e dopodiché, visto che l'hype aumentava, il bisogno di fare questa serie c'era assolutamente. Poi mi piacciono anche l'ingresso di tanti personaggi come Chapel, come Ura. Sono molto molto curioso di vedere come intrecceranno tutte queste storie, sperando di non incasinarsi troppo con il canon che conosciamo un po' a memoria. Qualcuno di voi ci sarà alla reunion? Dare Quercia, ci avevo pensato tantissimo, ci speravo tantissimo, ma al lavoro non mi danno i giorni liberi e quindi probabilmente no. Dico probabilmente perché non si sa mai, ma per il momento lo escludo. Non so tu, Sofia.
Ma guarda, io penso per la stessa motivazione, anch'io purtroppo per fortuna ultimamente ho cominciato a lavorare in modo un po' più attivo sui set, diciamo, pubblicitari, non tanto cinematografici, ma quindi la vedo un po' difficile, ma non si sa mai, non si sa mai, come hai detto anche tu. Bene, io direi che siamo a 1 ora e 51 di diretta, direi.
Sì, leggiamo gli ultimi commenti e poi andiamo con la chiusura.
Ci bussano alla porta, io vi avviso, quindi vedete la Sofia che verrà trascinata via dalla polizia per rumori molesti.
Ultimi commenti, dai, e poi lasciate la parola dopo questo di Antonio De Stefano. E sì, sarà un'emozione rivedere l'Enterprise classica in azione e con quell'equipaggio poi. Assolutamente d'accordo.
Continuiamo con Ivan Salvaggio che ci dice: io voglio la serie con Filippa Giorgio, anch'io, ma quella lì mi sa che sarà un miraggio che dovremmo aspettare ancora per un po' di anni, perché stando agli ultimi aggiornamenti Kurtzman disse che ci stavano lavorando ma era ancora, diciamo, tutto nell'etere, forse avevano scritto qualcosa ma non erano ancora pronti.
E sì, più che altro sicuramente non prossimo anno. No. Prossimo anno sicuramente lo escludiamo, 2023 dipende che cosa faranno. Si è parlato anche di una serie sull'Accademia, che sembra anche quella in una fase di pre-produzione, ma è tutto molto in stallo. Tra l'altro che quella sull'Accademia non sappiamo se sarà live action o animata o quel che sia. Comunque Picard dopo la terza stagione in teoria dovrebbe finire, quindi uno slot si libera.
Esatto. Continuiamo con l'Assunta Viviani. Sì, anch'io ripongo molte speranze su Strange New World. Poi Dario Gerbino: dai, chi è che non vuole vedere Spock e Pike? Forse solo Shatner. E in effetti la più attesa da me è Strange New World. E poi abbiamo anche Flavio Galzignato, l'Accademia, anche no. Quindi non tutti sono entusiasti di avere la serie sull'Accademia. Tra l'altro abbiamo ancora Dario Gerbino, io lo devo dire, ha ridatevi l'orca, quindi Ok, non so, mi sono rilasciato i commenti, mi dai un attimo una mano, Jared, per favore?
Francesco Spadaro ci dice: io andrò alla reunion convention, non vedo l'ora. E poi abbiamo anche Terequercia, ci dice: mi spiace perché probabilmente anche lei andrà alla reunion. Guarda, ci avevamo veramente puntato di andarci, però purtroppo nel lavoro è un po' un casino il discorso del mese, delle tempistiche dove posizionare. Esatto. Magari con la classica star con lì forse ci piazziamo meglio.
Esatto.
Comunque sono sicuro che ne uscirà fuori una gran convention, perché comunque sono oramai quasi 2 anni che per colpa di questa pandemia, e vediamo insomma di ripartire anche lì con le convention, perché sono sicuramente un elemento assolutamente importante come quella della StarCon per il fandom italiano. E anche la reunion oltre la StarCon. Bene Sofia, direi che siamo a 1.54, quindi oggi stiamo facendo i record con WordX, e quindi direi che siamo in fase di chiusura. Per chi non l'avesse ancora fatto, sul nostro canale YouTube è in corso il sondaggio e fra pochi minuti eleggeremo il vincitore, il miglior WordX di questa seconda stagione. Prego Sofia, con gli appunti social.
Ok ragazzi, io vi ricordo che i nostri maggiori canali social sono la pagina Facebook e il canale di YouTube. Il canale di YouTube su cui abbiamo, appunto, come ha detto Jared, abbiamo attivo il nostro sondaggio, quindi mi raccomando non fuggite, se no non saprete mai chi è stato il WordX vincitore. Dunque, per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, continuate a commentare e a condividere i nostri contenuti. Per quanto riguarda YouTube, anche lì, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì aspettate ad andare via, perché appunto abbiamo sempre il sondaggio in attivo, quindi tra poco sveleremo i risultati. Se non l'avete ancora fatto, continuate a partecipare al sondaggio che Jared non ha ancora chiuso. E anche lì un bel commento e tante belle condivisioni. Io vi ricordo che poi abbiamo anche altri canali social, come per esempio la pagina Facebook, il canale Telegram e soprattutto il sito internet, che è perennemente aggiornato con tutte le ultime notizie e curiosità anche in ambito di Star Trek. Poi vabbè, abbiamo diciamo un po' la nostra piattaforma un po' più fresca, ma che comunque ci accompagna ormai da diverso tempo. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili 2 tipi di abbonamento. C'è l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Altrimenti abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo, come al solito, che sia le donazioni tramite Patreon, sia le donazioni tramite Super Chat via YouTube, quindi, non sono assolutamente e non vogliono essere certo una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Noi ovviamente vi ringraziamo sempre tanto, perché come sapete voi siete la nostra sala macchina, il nostro cuore pulsante, i nostri Lower Decks, quindi senza di voi non andremo letteralmente da nessuna parte. Quindi ragazzi, che dire, grazie mille per tutto.
Grazie Sofia, e quindi adesso andiamo a vedere chi ha vinto effettivamente il nostro sondaggio. Andiamo a rileggerlo. E grazie alla pubblicità di Streamer che mi compare ogni volta, eccoci qua. Vota il tuo WordX preferito dalla seconda stagione, e adesso che termino il sondaggio partiamo dall'ultimo posto. Rutherford all'ultimo posto con il 9% dei voti. Effettivamente Rutherford in questa seconda stagione secondo me non ha particolarmente brillato. Terz'ultima Tandy al 17° posto con il 17% dei voti. Poi abbiamo al secondo posto Mariner con il 26% e Boimler con il 48%. Quindi possiamo dire che Boimler ha vinto le elezioni, perché vincere con quasi il 50% dei voti, signori, è un plebiscito.
Beh, cioè, non è male.
Assolutamente. Infatti, personalmente, anche secondo me, Boimler è stato il miglior personaggio di questa seconda stagione. Non so tu, Sofia, non so voi tra i commenti.
Sì, sono d'accordissimo.
Penso tra i commenti Boimler, altrimenti non l'avrebbero votato.
Esatto.
Vi ricordiamo anche che questa diretta andrà a partire da mercoledì anche sui canali di Fantascientificast. Non possiamo darvi l'appuntamento, almeno non nel breve termine, alla prossima puntata. Però effettivamente ve la diamo di già, il 19 novembre torneremo con il primo episodio, quell'episodio premiere della quarta stagione di Star Trek Discovery. Magari nel mezzo ci saranno dei video, ci sarà qualcosina, magari sì, magari no, ma sicuramente con le live ci prendiamo questo mesetto di pausa e poi torniamo più carichi di prima, anche perché purtroppo se non ce lo prendiamo adesso il mese di pausa, dopo abbiamo Discovery, Picard, magari ci mettono Prodigy, poi Strange New World, poi magari la prossima stagione di Lower Decks e non finiamo mai. Esatto. Quindi vediamoci questa seconda estate, che peraltro non è più un'estate, ma molto macchiata così. Direi comunque di fare un super applauso ai nostri spettatori per averci accompagnato fino all'una e mezza, e quindi grazie veramente a tutti voi. Ebbene, adesso che dire, Sofia? Siamo arrivati alla fine.
Si va.
Si va a dormire.
Esatto, esatto. Che si... Una vicini veramente mi vengono a prelevare, quindi...
Che sono facili di vicini, capito? Buonanotte a tutti e al prossimo appuntamento, al 19 novembre, sempre sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.